9.04 minuti, e questo è uno dei gruppi che hanno partecipato numerosissimi in questi anni al Rock Contest. Tra l'altro c'è questa bella novità del documentario proprio sul Rock Contest, la più grande esperienza di contest musicale d'Italia, un documentario che ne racconta la storia lunga, lunghissima, il 25 al Teatro, al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze in via Cavour. Potete vedere questo documentario nel frattempo, come dire, dal Rock Contest a tutto quanto è radio oggi, anche sabato pomeriggio, domani pomeriggio la radio è aperta per venirvi a iscrivere e tesserarvi al conto del Radio Club per sostenerci anche per il 2019.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool, and he never gives an answer.
Sì. No, mi sono distratto perché stavo leggendo i commenti.
Questo inizia l'anno in una maniera.
Iniziamo l'anno perché ci rivediamo dopo la pausa natalizia, ma è l'11 di gennaio, per cui l'anno è iniziato da un po'. E stavo leggendo i commenti sul blog di Beppe Grillo per la questione del
non ti distrarre con i social,
del patto sulla scienza.
I
che
social
si firma quest'oggi
sono una deviazione.
Officia Monsignor Burioni, Roberto Burioni, il virologo. E da Grillo a Renzi c'è questa firma. Grillo ha aderito con entusiasmo, ha detto Burioni, che in questo momento è veramente su tutti i canali possibili e immaginabili, così come anche Grillo viene ripreso nelle cose che aveva detto qualche tempo fa durante uno dei suoi spettacoli.
La coerenza non è di questo mondo.
A Napoli c'è la coerenza della virtù dei fessi, per cui figurati, non c'è mica problema.
Allora,
sentiamo un attimo solo Burioni, poi solo un secondo.
Perché secondo lei Di Maio ce l'ha con lei?
Questo non lo so, probabilmente non so, o non gli sto simpatico, oppure non lo so, è una questione politica. Io appunto ho scelto di non prendere posizioni politiche legate ai partiti, quindi immagino sia qualcosa.
Però è stato alla Leopolda, no? È stato alla Leopolda riorganizzata da Matteo Renzi in passato.
Sì, perché io nei confronti di Renzi ho un'amicizia e una stima che non c'entra con la politica, ma c'entra con la persona. Mi sono candidato.
Lo sappiamo, lo ricordiamo benissimo. Professore, peraltro, per allora le porto la critica che le viene rivolta, perché il mio mestiere è sempre quello di fare sempre le controparti. Sui social lei ha un atteggiamento che molti giudicano troppo di superiorità, cioè risponde in modo anche brutale.
Siamo sui modi, speravo sentasse nel merito, invece siamo sul fatto.
Ma
che...
quale merito? Quale merito?
E invece è interessante il dibattito, no? La medicina è democratica oppure no? Molto interessante. Chiamateci allo 055 73 999 33, e WhatsApp 366 6260 155. Che notizia,
una notizia bomba.
Una notizia in esclusiva mondiale.
Di cui ho
Area 52, prego.
Sì, esatto. È in atto da diverso tempo l'invasione aliena della Terra. Sono dei cyborg assolutamente in tutto simili agli esseri umani, quindi non riconoscibili, questa è la minaccia, seminati col compito di creare il caos funzionale alla conquista poi militare della Terra. L'unica cosa che non gli è riuscito di fare bene sono i capelli e sono riusciti a fare soltanto questa calotta di colore. Allora, se te guardi
alle volte arancione, diciamo così,
il presidente degli Stati Uniti gli è venuto particolarmente male.
Sì.
Ma se guardi Macron o il cancelliere Kurz dell'Austria, hanno questo elmetto appiccicato aderente al cranio che non si muove mai, di un colore assolutamente uniforme, e non gli è riuscito bene. Ma se guardi Salvini o Di Maio, gli è venuto un pelino meglio, che gli italiani si sono impegnati un po' di più perché sanno che noi siamo più furbi degli altri
e che ci teniamo.
Ma sono sempre
stile.
Uguali, cioè sono capelli che non si muovono, non hanno le caratteristiche fisiche tipiche della cosa. Questo, diciamo, questa imperfezione, come il virus nella guerra dei mondi, sarà quello che li fregherà.
I capelli.
Fine della notizia.
C'è una vignetta molto carina durante il periodo di Capodanno di due alieni che guardavano la Terra e uno domandava all'altro: ma cosa festeggiano? E l'altro risponde: il loro pianeta ha fatto un giro completo intorno alla loro stella, Capodanno. E l'altro avevo detto che non erano intelligenti, per cui staremo a vedere se l'invasione. Però sembra che sia così veramente dagli Stati Uniti. C'è Trump che sta facendo l'ira di Dio, minaccia l'emergenza nazionale sullo stallo attuale. Trump ha detto: se non usciamo allo stallo, io dichiaro l'emergenza nazionale.
Sì, diciamo che uno delle
se continua lo shutdown famoso di Wilson,
gli hanno dato un po' di input, no? Nella corteccia cerebrale, però sai, sono input sempre presi e messi lì, e quindi certo galateo, certo rispetto per le istituzioni non è nel DNA di questi alieni, e per cui poi diciamo si muovono come elefanti in un negozio di cristalleria, con motivazioni poi abbastanza sorprendenti, no? Perché diciamo i muri Israele ha sperimentato come servano a poco, nel senso che se tu ottieni di non avere più attentati sul tuo territorio, lo ottieni per la via della politica, mentre invece Trump pensa di poter fermare un fenomeno strutturale della storia umana fino dalla più antica preistoria, con dei muri che, insomma, come sanno i coyote, si possono scavare sottoterra, si possono valicare, insomma ci sono tanti sistemi. Tra l'altro leggevo che tutto il traffico di droga, che per l'alieno Trump è la motivazione principale, non passa dalle violazioni del confine, passa attraverso i posti regolari di frontiera, perché li sanno nascondere, perché lì non puoi fare più di tanto le code, no? Quindi i controlli sono sempre meno pericolosi dal punto di vista degli spacciatori che non valicare la frontiera.
Ci sono due messaggi molto carini. Il primo dice: essi vivono o invasione degli ultracorpi? Il secondo, ancora più simpatico, dice: i cyborg preposti a creare il caos in Italia hanno mestamente abbandonato la missione. No, ci sembra che siano ancora tra di noi. C'è una telefonata per caso, no? Allo 0557399933. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Gino da Lucca.
Buongiorno Gino, è un po' che non ci sentivamo.
Buongiorno. Beh sì, sì.
Ci fa piacere di sentirti.
Ogni tanto, cioè, io ascolto, dico, vabbè, è l'ora di intervenire.
Prego, Gino, a te.
A proposito di creare il caos in Italia, non occorre che vengano gli alieni, siamo bravissimi da soli, quindi non occorre l'alieno. Cioè, casomai. No, della politica degli Stati Uniti, che al di là di cercare di capirla, che forse se non siamo lì cioè è un mondo completamente diverso, le grandezze, le proporzioni, dico, gli Stati Uniti vanno messi in proporzione all'Europa, non all'Italia come grandezza, no? Circa gli abitanti, un po' di più in Europa, dico. Allora, due grandezze mi saltano agli occhi, cioè quelli stanno a tergiversare per praticamente 5 milioni di euro, no? 5 miliardi, scusa, di euro. Qui ci alziamo la mattina e regaliamo 4 miliardi a una banca, 1,5 miliardi a un'altra banca, cioè, e loro, una nazione così grande, così potenti, hanno bloccato la nazione per 5 miliardi, che per loro è una briciola a confronto, e noi si regala così. Poi un'altra grandezza è che gli impiegati statali sono 800.000, cioè noi ce l'abbiamo forse solo nel Lazio 800.000 impiegati statali. Vabbè, poi questi sono quelli federali, forse quelli, diciamo, degli stati si aggiungono anche quelli. Queste due grandezze che sarebbero da paragonare alle nostre, ma ecco, loro stanno a cavillare su queste grandezze che per noi, piccola nazione, sono una barzelletta.
Grazie Gino.
Prego, buongiorno.
È giusto, Giovanni. È perché è il famoso proverbio cinese: quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito. Quando te sei di fronte a fenomeni epocali, la globalizzazione, gli spostamenti della manodopera, il clima, la finanza, e non sei in grado di governarli, non hai una cultura all'altezza, allora ti metti a guardare lo sputo, cioè fai la polemica su una cosa che non serve a niente, che ha solo un valore simbolico. Guarda di quante cose noi in Italia, no? Stiamo a leticare su 49, quanti sono i migranti della Sea Watch
e della CIA,
sulla 18 ce n'erano 200, cioè noi diciamo abbiamo un flusso di immigrati regolari che va nell'ordine delle centinaia di migliaia, e il governo, ecco gli extraterrestri che dicevi te, esulta perché hanno rimandato a casa forse 49 persone. È questo proprio, no? Non so come si chiama in psicologia, ma quando te non sei in grado più di capire il mondo, allora fai la claustrofobica ricerca del dettaglio, perché almeno lì ti senti sicuro, no? È come mettere la testa sotto la sabbia.
Vediamo se si parlerà quest'oggi dei 51 curdi che sono arrivati a Crotone, sono arrivati in Calabria. Peraltro, come dire, sono arrivati vicino Crotone su una barca a vela che minacciava di capovolgersi. Da un albergo hanno sentito le grida e si sono i crotonesi, i cittadini, sono buttati in mare per salvarli, e li hanno portati a riva 51, che verranno inseriti, verranno ridistribuiti in Italia, poi verranno distribuiti in Europa e non ce ne accorgeremo nemmeno. Però questa cosa è fuori dai riflettori mediatici, cioè lui usa, capito, un caso.
Lui chi è? L'alieno
sul l'alieno a cui il sabato abbiamo detto c'è una radio aperta per sostenere contro i radio, una parte dei soldi che raccogliamo li devolviamo ad acquistargli un giubbotto nuovo, in modo che non vada a giro anche all'estero con i giubbotti della polizia, eccetera, eccetera, in maniera anche indegna e impropria. E l'alieno che cosa fa? Prende una nave, delle ONG scafiste, mentre gli sbarchi continuano in Italia. E punta il dito su quella e tutti al bar dicono: però lui ha fermato gli sbarchi, davvero.
Sai, l'abbiamo già dato.
Quanto dura questa cosa?
Ma l'Ungheria dal 2000 accoglie in media ogni anno tra i 20 e i 25 mila immigrati.
Che spesso sono in Ungheria sono di passaggio, peraltro.
Sì, no.
Cioè, a Orban gli va spiegato che nessuno ci vuole stare.
Stanno anche lì. In realtà non è che passano e basta, ma entrano come overstayers, cioè come persone con un permesso normale come turisti e cose, e poi si trattengono oltre il tempo, che è la fisionomia di gran lunga prevalente degli immigrati irregolari negli Stati Uniti. Quindi il muro doppiamente non serve a nulla, perché in realtà molto spesso i chicanos, quelli che entrano nella frontiera, penetrano con un permesso regolare, cioè entrano come tutti, poi si trattengono oltre il tempo perché trovano da far bene. Ma gli Stati Uniti hanno una disoccupazione sotto il 4%, che da tutti gli economisti di qualsiasi tendenza è considerata fisiologica, cioè per fortuna nella società umana c'è un 4% di gente che non ha voglia di lavorare, ed è bene che ci sia, cioè è un dato di sanità mentale questa cosa, mi sembra. Quindi di che cosa stiamo parlando? Del crimine, dell'illegalità? I tassi più alti di criminalità negli Stati Uniti sono, ahimè, appannaggio della minoranza afroamericana di colore, che supera quella latinos per propensione al crimine e per riproduzione del crimine dentro i ghetti urbani. Quindi diciamo, appunto, è lo sputo, la logica è lo sputo: non sono più in grado di governare il mondo, mi rifugio a cercare consenso più o meno facile concentrandomi sui dettagli, sulle piccole cose che non hanno significato, ma ce n'è un'infinità, no? Putin che cosa fa? Non sono in grado di dare un'industria high tech al mio paese, al mio popolo, vado a prendermi il ponte della Crimea e a beccare tre navi, non si sa poi più che fine fanno queste. per un giorno stanno sui media di tutto il mondo e poi spariscono.
Se non so inventare niente di nuovo, faccio quello che mi è sempre riuscito di fare, diciamo così,
menare, no? Le mani,
e comunque essere tendenzialmente imperialisti prima ancora che nazionalisti, qual è la Russia da sempre, diciamo, no? Si può dire,
sì, paradossalmente
diciamo così,
diciamo c'è una continuità più con lo zar che con l'Unione Sovietica, sì. Perché il famoso sbucco al mare, la questione d'Oriente, gli stretti Dardanelli, no? Quante pagine di sussidiario delle elementari ottocentesche, ma quella era il problema, avere lo sbucco al mare che non fosse invaso dagli ACI.
Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Gianni, buon anno.
Buon anno.
Ben trovato.
Dicevo, io sono ovviamente assolutamente d'accordo. Tutto questo lo sappiamo, che è tutto finto, non è vero nulla, cioè che i problemi sono ben altri, ma il punto è: come facciamo a combattere questa cosa? Che queste cose colpiscono, io lo vedo come lo vedete sicuramente voi parlando con la gente comune, no? Sono tutti beono come, o fanno come i Lucci o l'amo. Cioè, il problema non è, dicono fra noi, come si fa a cambiare questo stato di cose? Se vogliamo, se no si fa come Florida e l'Urbinati, hanno fatto un bellissimo libro, ma voglio dire, lascia veramente il tempo che trova, insomma. Allora parliamo di ciò,
cita,
che
cita per esteso il bellissimo libro.
No, l'abbiamo presentato l'altro giorno.
Allora, scusate, non sono
qui
informato.
Alla radio, siamo il partito
sì,
sbagliato.
Alla radio, io poi Florida lo leggo sempre sul manifesto, io si dice, cioè, quindi so bene cosa dice, lui è legato a un mondo che secondo me non c'è più, voglio dire, no? Il partito, le cose, le sezioni, la gente ora vanno tutti su internet.
Però Gianni risponde al vecchio leninista, che fare? Diciamo così.
Che fare? Io non lo so, sia chiaro, voglio dire, non è che mi metto tra quelli e lo sanno, io non so come Cacciari, che lo dico da 30 anni, io non so veramente cosa fare, sono molto preoccupato, certo. Io mi diverto. Essendo pensionato, andare su internet a guardare i commenti e le cose, che è una cosa veramente terrificante. Veramente terrificante.
Gianni, prima. Sì, sì, ora sentiamo le opinioni di Giovanni Corsini. Prima di salutarci, Gianni, non so se hai sentito stamattina la notizia. Domenica, purtroppo, per motivi familiari.
Io ho avuto in primis, l'ho letta subito appena sveglio e subito ho mandato una cosa al controradio, ditela, ragazzi.
Assolutamente.
Sì, meno male c'hai tanti amici, Raffaele, ti sei salvato in corner. Allora sei libero dopo.
Queste sono questioni private, ne parliamo dopo, Gianni, grazie.
No, era solo così, lo so che non mi sono sbagliato, ma allora Dio, sei libero dopo, dovrei mi accompagnare a pranzo finché.
Vabbè, figa, un amico, ora vediamo come si mette, ti faccio sapere. Gianni sarà con noi insieme ad altri il prossimo 2 febbraio in India, ancora per il terzo viaggio in India. Stiamo parlando del fatto che Giovanna Marini non può venire a Libro della Vita domenica, per cui ci sarà Enrico Finch che parlerà dei racconti ferraresi di Giorgio Bassani.
Giorgio Bassani.
Comunque molto... molto
beh,
bello,
molto interessante, molto interessante.
Assolutamente. Grazie Gianni.
Bene, ciao.
Io no.
Ci vediamo domenica.
Non lo so.
Due messaggi su WhatsApp brevi. Domanda per Gozzini: perché nessuno pone mai in difficoltà Salvini e tutta la Lega col fatto certo che gli stessi agricoltori e piccoli e medi imprenditori padani prima e del centro-sud poi, che sostengono la Lega e le sue politiche anti-immigranti, sono i primi ad avere campi e capannoni produttivi pieni di manodopera africana non regolare pagata a nero attraverso il caporalato. Questo dimostra con certezza che le politiche leghiste difendono il bisogno di carne da cannone di gran parte della nostra economia e società malate, entrambe avvelenate da bugie ormai storiche. Giovanni. L'altro messaggio su WhatsApp dice: in Ungheria sono immigrati bianchi, credo non si notano, gli arianeggianti li preferiscono. Che fare?
A logica, no? Se
domanda immensa, ecco,
se, certo, ma a logica, se dici, se la tendenza che non risolve niente è di concentrarsi sul dettaglio, bisogna andare sul grande. Allora, io credo che la nuova cultura politica della sinistra sia di dimensione globale, sia fondata sulla collaborazione tra stati e cerchi di affrontare i problemi per risolverli. Cultura di governo. Questo secondo me fa l'argine la differenza fra destra e sinistra, che ha una serie di implicazioni, l'abbiamo già dette spesso. Se tu stai schiavo della paura, metti la testa sotto la sabbia e ti concentri con la cattiveria sui 30 migranti. Se tu riprendi l'ottimismo, la positività di un progetto di governo, esci dalla paura e dici: come si può affrontare questa situazione? Quali sono le differenze con le migrazioni storiche? Esistono delle organizzazioni criminali? Sono le ONG le meglio efficaci, attrezzate per combattere le organizzazioni criminali? Abbiamo fatto una serie di trasmissioni sul fatto che c'è da fare la tratta, la lotta alla tratta degli schiavi, la lotta all'antischiavismo, insomma, come si è fatto 200 anni fa.
La questione che si pone con grande forza, prima ad esempio parlavamo del fatto che a tutti i livelli, per esempio un grande studioso che abbiamo a Firenze ci raccontava che lui, quando si ritrova in sede ONU ad esempio, lì lo sanno che non possiamo arrivare al 2070 con i materiali che servono per fare i telefonini, i computer, con il petrolio, eccetera, eccetera, già lo sanno. Ok, quindi una grande politica di sinistra dovrebbe occuparsi di questo. Ma questo non ti fa prendere i famosi voti che in democrazia servono per essere eletti.
Vabbè, siamo avvantaggiati dal fatto che tanto ora voti non ce l'abbiamo.
Quindi si fa pensa più sereni. Allora,
tanto che non ce l'abbiamo, ci si avvita verso il basso, perché le primarie del PD, vorrei capire che risultato faranno, quello di dividere l'atomo ancora, perché poi non illudetevi che dopo le primarie tutti collaborano col vincitore, come la storia ha dimostrato, è vero esattamente il contrario, quindi lì non si va da nessuna parte. Allora, per non andare da nessuna parte, tanto per tanto, allora mettiamoci a studiare e a ragionare con le Nazioni Unite, e a ragionare con la Banca Mondiale, e a ragionare a questo livello di gestione di governo. Perché i 5 Stelle hanno sto governo catastrofico? Avevano 5 anni, sono stati all'opposizione, 5 anni sono un tempo lungo se ti metti a studiare in termini di capacità di governo, in termini di costruzione di questo livello culturale. Hanno fatto i furbetti. Cioè facevano i furbetti sui regolamenti e cercavano di incastrare gli altri. Certo, hanno conquistato il consenso, sono al governo. E che sanno fare al governo? Niente. Niente. Cioè, siamo a rincorrere, ora si incesciano anche da soli con l'analisi costi-benefici della TAV, no? Hanno dato la commissione a tutti gli scienziati contro le grandi opere in generale, a prescindere, e poi ora si lamentano perché gli hanno fatto il rapporto costi-benefici negativo e non sanno come uscirne, ovviamente. Vabbè, cioè, perché non ti attrezzi per il governo? Perché se fai il furbetto non ti attrezzi per il governo. La stessa cosa ovviamente riguarda la Lega. La Lega non ha mai avuto un personale politico centrale di gran livello. Ha avuto lo stesso paradosso del PC. Le persone meglio sono quelle che hanno amministrato, comuni, province e regioni. Quelle però al governo non ci finiscono, perché sanno fare le cose e porterebbero forse un pochino più di cultura di governo. Al governo ci finisce gente che non ha mai amministrato niente e che sta un po' a stare sui social, ma in quella maniera da struzzi, cioè da concentrare l'attenzione sul dito invece che sulla luna.
C'è un messaggio, Gozzini mi risponde, non risponde realmente, Salvini e la Lega raccontano balle enormi a cui tanta gente crede, come si fa a far risaltare la realtà piuttosto che pensare a un piano quinquennale etico che nessuno potrà eseguire? E come si fa?
No, non è un piano quinquennale etico, è un piano quinquennale di cercare di capire come si governa la globalizzazione e quindi assumere cultura tecnica, scientifica. Ci sono pezzi di legislazione sulle finanze, sulle banche, sulle migrazioni, il Global Compact. Cioè, ci sono pezzi di sapere che stanno crescendo, la politica non se ne occupa. Io penso che la sinistra avrebbe storicamente questo compito, di cercare di riannodare le fila, tra l'altro anche, detto per inciso, tornando alle origini, perché il pensiero di Marx era un pensiero assolutamente non statalista, non si è mai occupato della leva dello Stato come capace di creare benessere, si è sempre occupato dei proletari di tutto il mondo e di come le trasformazioni reali andavano a incidere sulla condizione umana. C'è qualcuno che mi può raccontare come si vive in fabbrica? C'è qualcuno che invece di ragionare sulle pensioni mi dice quali sono oggi i lavori usuranti? Quali sono oggi le persone che meritano davvero di andare in pensione prima degli altri? Una maestra d'asilo è un lavoro usurante? Io credo di sì, e credo che l'operaio alla catena di montaggio, quello di Charlot, non esista più, e che oggi l'operaio alla catena di montaggio non sia una lavorazione usurante. Ti voglio dire questo, ma è un'intuizione, non lo so, perché non c'è nessuno che mi parla della realtà.
Sì, ma è
chiaro
quello che vuoi dire, infatti. Non c'è
quell'analisi. Perché nascono i gilet gialli? Perché Macron, invece di dar vita a un partito, ora qui Gianni si arrabbia perché lui dice i partiti non esistono più, quando io dico partito, io dico in ogni paese. Voi siete con me, ma avete votato. Allora voi da domani vi mettete e andate tra la gente a fare inchiesta. Siete la mia antenna. Questo è il partito moderno. Cioè, voi andate lì e andate a parlare con la gente. Perché nascono i gilet gialli che hanno un programma che parla di tutto l'infinito universo e mondi?
Ne parliamo venerdì prossimo.
Perché è un voto della politica. Perché non hai fatto quel mestiere lì.
È chiaro. Non c'è dubbio. 30 secondi, c'è un audio, vogliamo ascoltarlo, poi ci salutiamo.
ciao, sono Niccolò. Ma mi pare di capire che questo governo, più che fare un qualcosa per gli italiani, stia solo cercando di demolire quello che è stato fatto in precedenza e basta, e stia facendo tutto meno che qualcosa di costruttivo.
Io penso che possiamo chiudere su questo, penso la chiusura sia.
Io ci avevo due sconsigli, no, due mezzi consigli cinematografici.
Sì,
no, e librari.
Come dire, l'ascoltatore ha fatto un'analisi sintetica, sì, e molto precisa.
E gli diamo ragione. Allora, il libro di Francesco Piccolo.
Abbiamo 40 secondi.
Sì, il libro di Francesco Piccolo, L'animale che mi porto dentro, è un caso clinico di narcisismo. Delle donne diverse che incontra non c'è nemmeno una descrizione fisica, non tanto nemmeno, figuriamoci, una descrizione di carattere. Non le vede nemmeno, parla solo di se stesso.
Secondo
è Roma. Dunque, è un film che, di cui mi avevano conosciuto la natura. Allora, la prima parte è pallosa, io stavo per venire via. La seconda è tostissima. C'è una scena che non ti rivelo, ma che io non avevo mai visto al cinema e che si svolge in ospedale, ma ci sono i disordini degli studenti, una scena di massa impressionante. Alla fine ti devo dire bel film.
Giovanni Cozzini, ci risentiamo venerdì prossimo. Buon fine settimana, grazie.
A tutti quanti.